Allora, io volevo dare intanto innanzitutto il benvenuto ad Alessandra e Arianna che sono in collegamento con noi. Ciao.
Ciao. Grazie.
Ciao a tutte e tutti.
Ok, benvenute. E, allora, come prima cosa volevo chiedervi un po' chi ve l'ha fatto fare, nel senso che cosa... Come mai avete deciso di inchiestare questo ambito, oltre ad un eventuale motivo personale e politico che comunque sembra uscire evidentemente dalle pagine del giornale, dell'articolo, e perché scegliere di raccontare questo percorso di lotta, appunto così, tra l'altro una lotta così controversa?
Bene, chi ce l'ha fatto fare? Dici bene, ce l'ha fatto fare un'urgenza, diciamo, molto profonda. Credo che poter parlare anche a nome delle altre due persone che hanno lavorato all'inchiesta insieme a me. Lo abbiamo scritto in maniera molto chiara anche l'introduzione dell'articolo. Crediamo appunto che oggi non sia più possibile parlare di lotte sul lavoro o di lotte per l'autodeterminazione dei corpi delle donne, non solo, continuando a ignorare o screditare quella che è stata l'esperienza della lotta contro l'obbligo vaccinale, il Green Pass, esperienza che, come dicevi tu, è stata anche controversa, complicatissima, ha mostrato molti limiti, molte contraddizioni, però appunto innanzitutto abbiamo pensato che fosse proprio indispensabile continuare, diciamo, a fare circolare la questione e farla circolare in termini critici. Perché dico in termini critici? Perché uno dei motivi appunto per cui abbiamo approfittato dello spazio che ci ha concesso sporcarsi le mani è il fatto che la lotta, diciamo, in generale la lotta, per quanto non si può parlare secondo me al singolare di lotta, ma di vari tipi di lotte contro il Green Pass, è passata soprattutto attraverso la stampa ufficiale nei termini che conosciamo, no? Una stampa che ha raccontato i soggetti in lotta come complottisti, ignoranti, criminali, oppure dall'altra come fascisti, populisti, nazionalisti, sovranisti, insomma è stato detto di tutto, certo, e di più. Volevamo appunto approfittare di questo spazio critico per complicare un po', diciamo, le argomentazioni. Poi appunto, come diciamo, abbiamo deciso di farlo perché in prima persona abbiamo fatto parte di questa lotta da non vaccinate. Noi non siamo state sospese al lavoro, io personalmente, perché non avevo un lavoro fisso da perdere, diciamo, però appunto ci sembrava fondamentale dare rilievo all'esperienza atroce che invece moltissime persone il lavoro lo hanno perso, lo hanno perso per parecchio tempo e hanno proprio fatto fatica a sopravvivere.
Certo, dire che c'era bisogno, quindi.
Sì, sostanzialmente sì, e crediamo che ce ne sia bisogno ancora oggi, nonostante appunto tutta la questione della pandemia stia passando in secondo, terzo piano, ma ce la stiamo quasi dimenticando, però invece ha lasciato un sacco di questioni sospese che sarebbe importantissimo continuare a elaborare collettivamente.
Già. E infatti la seconda domanda che volevo farvi riguarda proprio quello, nel senso che appunto volevo chiedervi un po', visto che il grosso dell'attenzione mediatica nei confronti della gestione pandemica appunto è scemata, è evidentemente agli occhi di tutti, volevo chiedervi un po', rileggendo l'articolo, dopo le interviste, aver discusso le domande a fare, tutto il lavoro che comunque vi ha portato alla conclusione dell'articolo, con quel po' di distacco in più che si può avere appunto in questo periodo, diciamo, post-pandemico, quali sono le testimonianze che vi hanno più colpito tra quelle raccolte e perché?
Ok, allora intanto ti rubo qualche secondo soltanto per raccontare così, diciamo, il profilo delle persone che abbiamo intervistato. Sono purtroppo soltanto 8, ma anche questo per noi è un dato significativo, perché ci è sembrato appunto di percepire un certo timore da parte delle persone sospese a raccontarsi. Sono tutte donne, la maggior parte lavorano come sanitarie, strutture ospedaliere, ma ci sono anche delle insegnanti, educatrici. Cosa ci ha colpito? Le testimonianze che ci hanno colpito di più sono quelle che ci hanno fatto notare come questa stagione di lotte contro Green Pass e obbligo vaccinale sia diventata di fatto occasione per molte persone di, come dire, sviluppare una capacità di lettura critica nella società, di sviluppare una consapevolezza della propria condizione di oppressione. Ci è sembrato appunto un elemento abbastanza inedito. Stiamo parlando di persone che spesso sono, diciamo, alla loro prima esperienza di partecipazione politica dal basso. Questo secondo noi era molto interessante da osservare, da vivere e da raccontare. Alcune appunto dall'insieme le testimonianze abbiamo notato anche preferenze diverse, diciamo, nelle persone, perché alcune lavoratrici ad esempio hanno sviluppato una sensibilità più sindacale tra virgolette, perché hanno prestato maggiore attenzione alle problematiche, diciamo, interne al proprio contesto di lavoro. In alcuni casi sono emerse anche delle forti critiche nei confronti della concezione stessa del lavoro. Una lavoratrice, ad esempio, prendo un momento il testo perché ci sono dei passaggi che possono essere interessanti da ascoltare. Una, ma in realtà più lavoratrici, ci hanno raccontato che quel periodo di sospensione ha fatto capire cosa veramente conta nella vita, no? Che bisogna lavorare per vivere e non il contrario, virgolettato, ci sembrava interessante. E appunto, quello che ci sembra interessante di questi ragionamenti è più che altro il fatto che riflettono più che riflettere una qualche forma, diciamo, di privilegio o posizionamento ideologico, sembrano essere il frutto invece di un vero e proprio processo di politicizzazione, scusami, del proprio vissuto di lavoratrici sospese. Tornando alla partecipazione alle lotte contro il Green Pass, dalle testimonianze, diciamo, dall'inchiesta, emerge anche come queste siano state il terreno di confronto molto fertile, confronto critico e sperimentazione politica, appunto, soprattutto per quelle persone che non avevano mai fatto questa esperienza. E poi altri aspetti, ci è sembrato interessante notare che in molti casi questa lotta è stata vissuta con entusiasmo, sì, direi proprio entusiasmo, che è un termine che hanno usato anche diverse di loro, entusiasmo nello scoprire di non essere da sole, no? Banalmente, nello scoprire che si poteva essere, si può essere solidali e si può agire collettivamente, quindi
niente male, appunto,
no? Appunto, scoprire che l'azione collettiva ha un potenziale non indifferente, come dire, è stata una bella scoperta. A questo proposito, forse posso leggere un'altra testimonianza brevemente, che dice: questa esperienza di lotta al fianco del sindacato mi ha insegnato prima di tutto a conoscere gente nella mia stessa situazione. Mi ha insegnato a confrontarmi, a parlare di politica e a conoscerla giorno per giorno. Mi ha portato al pensiero critico. Le iniziative dei lavoratori sospesi ma non arresi, questo è il nome del comitato della CUB, sono state tutte significative, sono servite per darci voce, visibilità, memoria, presenza, per non farci dimenticare. Insomma, io credo che testimonianze come queste, sì, non solo belle, ma appunto molto molto importanti. E un ultimo aspetto che forse può essere interessante ascoltare, invece riguarda, come dire, aspetti più critici, poi magari non so se ne parleremo fra poco. In molti casi le testimonianze riportano riferimenti alla frammentazione in piccoli gruppi. Una frammentazione di cui anche i sindacati di base hanno fatto parte, diciamo. In un caso, ad esempio, una lavoratrice riferisce un episodio in cui lei e altre persone, durante un'iniziativa di piazza, sono state allontanate da parte di un gruppo di destra, tra virgolette, che l'aveva organizzata. Ed emerge anche come questi conflitti sono stati per loro molto problematici e in molti casi hanno contribuito ad allontanare le persone dal movimento, diciamo.
Certo. E poi, vabbè, mi aggancio come per la domanda finale a un aspetto che appunto è già stato accennato da voi prima, no? Il fatto che è stato messo in evidenza sia nell'articolo che dai fatti, direi, dalla storia, che chi era schierato con più determinatezza contro l'obbligo vaccinale, il Green Pass, si è trovato un po' isolato, invisibilizzato. Adesso tra l'altro nell'articolo del giornale ci sono proprio delle foto delle proteste dove si vedono degli attivisti e le attiviste proprio con dei costumi da fantasmi, proprio per evidenziare questa invisibilizzazione. E appunto, però, questa invisibilizzazione è stata attuata anche dai contesti dei quali siamo abituati a sentire di solito voci di forte critica sociale. E mi chiedo e ci chiediamo: sarebbe potuta andare diversamente, secondo voi, se certe ispezioni sociali avessero attraversato di più queste lotte? E in più, come avete vissuto l'enorme disinteresse generale, appunto, da parte di enormi fette della popolazione contro chi, come voi, ha deciso di provare a mettersi in mezzo al sistema del Green Pass?
Ecco, dunque io proverò a rispondere a questa domanda, è molto difficile, e quindi non so se sono in grado di rispondere. Sicuramente posso dire che sono stati periodi molto difficili. Mi sentite?
Sì, prego.
Ok. Dunque, sono stati periodi molto difficili nei quali appunto si sono increspati anche molti rapporti interpersonali. Sicuramente non sono rimasta assolutamente sorpresa nel vedere come diciamo, come la gran parte della popolazione abbia come dire, assecondato le posizioni del governo e della stampa mainstream. La sorpresa invece è sopraggiunta quando con il passare dei mesi i gruppi organizzati abbiano dimostrato totale disinteresse o comunque interesse molto parziale riguardo all'argomento del Green Pass. Quindi non si è dibattuto sull'argomento del Green Pass, non si è discusso sicuramente a sufficienza, e anche sulla questione della vaccinazione obbligatoria. soprattutto dopo che questo provvedimento, diciamo, questo susseguirsi di decreti abbiano avuto come conseguenza la sospensione del reddito di tante persone, diciamo. Noi abbiamo appunto nell'inchiesta intervistato 8 lavoratrici donne, e la maggioranza delle sospese comunque sono donne, perché sappiamo che appunto la sanità, come anche la scuola, sono luoghi di lavoro nei quali la maggioranza delle persone, delle lavoratrici, dei lavoratori, del personale, diciamo, sono donne. E dunque provo a rispondere a questa domanda molto difficile partendo, diciamo, da alcuni episodi che si sono verificati in questi 2 anni, possiamo dire, di lotte, alle quali noi che abbiamo scritto l'articolo alle quali abbiamo partecipato. E questi episodi per noi, credo posso parlare anche a nome delle altre compagne che hanno scritto l'articolo, che hanno fatto l'inchiesta, hanno contribuito all'inchiesta, sono episodi molto significativi, sono stati molto significativi. Il primo riguarda l'occupazione del rettorato, diciamo una delle prime uscite di piazza, diciamo le prime uscite da parte di gruppi uniti, insomma, perché l'occupazione del rettorato ha visto la partecipazione di sia della CUB Sanità, quindi delle lavoratrici sospese, sia del coordinamento lavoratori no Green Pass, sia degli studenti contro il Green Pass, ma anche di tanti gruppi che manifestavano in piazza contro il Green Pass. Durante, diciamo, quel periodo durante quei giorni di occupazione del rettorato vi erano contemporaneamente delle manifestazioni in piazza da parte di gruppi studenteschi contro l'alternanza scuola-lavoro, contro il PCTO, in seguito alla morte di uno studente. Diverse lavoratrici anche hanno partecipato, diciamo, alle chiamate di piazza degli studenti, diciamo, dimostrando solidarietà, auspicavano, diciamo, che durante quell'occasione, quell'occupazione del rettorato, ci fosse da parte della manifestazione, il corteo che stava manifestando in città, diciamo, nel centro, stava attraversando il centro della città, una partecipazione anche al presidio davanti al rettorato. Questo non è stato, quindi, anzi addirittura durante la conferenza stampa che è stata rilasciata i giorni successivi, uno di questi gruppi studenteschi, la FIGC, lo dico apertamente, ha dimostrato una forte ostilità contro i gruppi che hanno organizzato l'occupazione del rettorato, ma anche contro la lotta contro il Green Pass, e quindi sicuramente questo primo episodio ci dimostra una forte ostilità da parte di alcune frange del movimento, se così possiamo chiamarlo.
Certo. Scusa se ti interrompo. Scusa se interrompo, sì, solo un secondo, giusto per dire, se per caso ci stesse ascoltando qualcuno che magari era attivo in quei giorni, in quelle lotte, in quei movimenti, volesse poi dire il suo punto di vista, noi comunque siamo sempre aperti per dare anche, diciamo, un contraddittorio. Se volete scrivere un messaggio al 346-673-263, e le linee qua sono aperte, quindi ci tenevo giusto a fare questa parentesi. Prego, ti chiedo solo di avviarti verso la conclusione, che siamo verso la fine del tempo a disposizione.
Sì, proverò a essere breve, però volevo appunto parlare di altri 3 episodi nello specifico, proverò a sintetizzare il più possibile. Sicuramente la manifestazione dell'8 marzo, chiamata Nonna di Meno, dalla rete Nonna di Meno, alla quale abbiamo partecipato, come appunto dimostrano le foto che sono presenti sull'articolo d'inchiesta, e abbiamo partecipato vestite da fantasmi per riportare all'attenzione ciò che ha significato questo periodo sospensioni per le lavoratrici, e anche alcuni lavoratori, quindi per portare, diciamo, alla luce ciò che era il grande assente in quella giornata. Quindi nel comunicato della rete non c'è stato nessun riferimento al Green Pass, ma a soprattutto alla questione, alla problematica che vivevano sul luogo di lavoro queste lavoratrici, quindi che erano un soggetto politico perché si stavano organizzando e stavano provando a prendere parola. Quindi sicuramente possiamo dire che da alcune cioè, c'è stata molta indifferenza, ecco, un po' una rimozione. Poi per andare diciamo a terminare, il terzo episodio e il quarto episodio sono invece appuntamenti di piazza che sono stati organizzati dal coordinamento No Green Pass, ma ai quali hanno partecipato anche altri gruppi. Diciamo il primo è l'Assemblea Cittadina, che è stata organizzata per confrontarsi sullo stato di emergenza, che appunto era diventato permanente. Si è passati dall'emergenza sanitaria all'emergenza della guerra, e quindi abbiamo provato a riflettere su questo, e a quell'appuntamento sono intervenute anche grazie alla presenza di compagni e compagne nell'organizzazione di questi appuntamenti di piazza, di queste assemblee. Siamo riuscite, forse è esagerato, però comunque abbiamo provato a creare connessioni tra lotte diverse. Infatti hanno partecipato alcune compagne di Campagna e Lotta, e sono intervenute persone immigrate che appunto parlavano della loro condizione senza documenti, quindi di questa privazione dei diritti di cittadinanza che loro vivevano diciamo da sempre, da quando avevano messo piede sul territorio italiano. Quindi hanno permesso, diciamo, questi interventi, quindi semplicemente volevo soltanto dire che quindi da una parte le connessioni sono state create, cioè abbiamo provato a crearle, certo non possiamo dirci soddisfatti, ma soprattutto possiamo dire, non so se parlo a nome di tutti, che forse il problema è la difficoltà di affrontare in maniera critica i processi in divenire. Quindi sembra quasi che non ci sia stata, forse è una domanda che possiamo magari affrontare durante la presentazione diciamo che faremo in uno degli spazi occupati di Torino, se c'è stata la volontà politica di non intervenire perché quelle piazze non erano ritenute interessanti, quindi i soggetti sociali che partecipavano alle piazze non erano abbastanza interessanti per diciamo alcune frange del movimento, non c'è la capacità di interpretare alcuni processi.
Va bene, scusami, interrompermi perché stiamo sforando tantissimo e sono tutti stimoli estremamente interessanti.
Va bene, ne parleremo quindi.
Sì, che spero appunto possano avere creato dei motivi appunto di pensiero, di riflessione in coloro che ci stanno ascoltando, e ribadiamo che comunque per avere già, oltre a questa completissima testimonianza, c'è sempre l'articolo cartaceo che potrete trovare nella Distro di Radio Blackout, e per ora vi salutiamo, vi ringraziamo moltissimo per questo approfondimento e alla prossima.
Grazie sempre a voi dello spazio.
Grazie a voi. Buona serata.
Ciao, buona serata.
Ciao a tutte.
Ciao, ciao.